Allora, siamo arrivati alla fine di questo percorso sul tema del cambiamento. Stamattina ero a un incontro presso l'editrice Effata, in cui c'era anche Dario, che vi saluta tutti, e in cui così si rifletteva su alcune questioni. E con Dario, ci così a margine dell'incontro, chiacchieravamo su questa cosa di come è davvero difficile non tanto ragionare sui problemi. Alcuni sono più facili, altri più complessi, va bene, poi ognuno di noi ha delle competenze su alcuni, non su altri, ma ragionare a partire da un a priori di cambiamento radicale, no? Cioè di come il cambio di paradigma in cui siamo messi è veramente talmente grande che come un po' abbiamo cercato anche di vedere in questo percorso, è difficilissimo anche chi parte da una logica di cambiamento, da un atteggiamento positivo rispetto al cambiamento, poi finisce per incagliarsi nel momento in cui cerca di applicare negli automatismi, per cui continuiamo a ragionare secondo schemi, approcci, punti di vista che sono quelli precedenti, che noi stessi sappiamo e non vogliamo usare, sappiamo che non funzionano, ma è vero che cambiamenti culturali di questa portata sono davvero rari, no? Eravamo partiti la prima volta dicendoci, almeno io avevo detto la mia tesi, poi siamo in un cambiamento così epocale che ci è assolutamente difficile percepirlo, perché è così grande che noi ci siamo in mezzo, non vediamo l'inizio e la fine del cambiamento, e quindi non riesce a gestirlo, ci mancano le categorie per comprenderlo, e dunque la domanda diventa sempre di più: come si fa ad abitare in un tempo di cambiamento che probabilmente all'interno delle nostre vite biografiche, di cui non vedremo la fine, cioè in cui ci toccherà passare il tempo della nostra vita biografica dentro questa oscillazione, no? E davvero io credo personalmente, stamattina appunto lo riverificavamo abbastanza convinti, che il nostro peggior nemico sono le nostre pre-comprensioni strutturali mentali, no? Cioè che proprio ci va un esercizio di conversione della mente e del cuore per abitare il cambiamento, e un esercizio molto paziente, molto umile, no? Non basta essere convinti di alcune cose, bisogna proprio fare l'esercizio di ragionare in altri modi, che è abbastanza difficile. Fatta questa premessa, richiamo brevissimamente i passi fatti. I primi quattro, come al solito, più descrittivi, più da Antico Testamento, descrittivi delle dinamiche umane rispetto al cambiamento, quindi Tobia, la resistenza devota, Abramo e Lot, cambiamento e separazione, cambiamento e menzogna, no? Davide, il cambiamento a un volto pubblico, al cambiare i vestiti di Davide, e il volto pubblico del cambiamento non è sempre facilmente riconoscibile. Ricordate l'episodio, no? Il comportamento di Davide, che è molto penitenziale finché il figlio è vivo, e poi quasi allegro quando il figlio muore. Gli altri dicono: ma questo qua è fuori, cioè come fa, no? E poi il testo di Deuteronomio sulla strada, il girare in tondo intorno alla montagna, no? Mi sembrava che questi quattro elementi, in qualche modo, poi ce ne sono altri, ma ci davano un po' la misura tecnicamente si direbbe della fenomenologia, parola super colta per dire, della descrizione un po' delle dinamiche profonde che attraversano tutti i cambiamenti, no? C'è quasi una permanenza nei cambiamenti, che è il modo in cui gli umani stanno nei cambiamenti. Sicuramente rispetto a 200 anni fa siamo un po' più cambiabili, cioè siamo un po' più abituati all'idea che si debba cambiare, che non può rimanere tutto uguale, abbiamo meno inculto la tradizione, si è sempre fatto così, bisogna fare così, Però dall'altra parte forse non siamo ancora abbastanza cambiabili per la velocità e la portata del cambiamento in cui siamo, che rischia di essere molto più potente. Dall'altra parte gli altri quattro testi, di cui l'ultimo stasera, del Nuovo Testamento, in cui ricordate ce n'era uno solo che riguardava Gesù, mentre normalmente erano quattro testi intorno a come Gesù abita il tema di cui ci si occupa di anno in anno, quindi quest'anno è il tema del cambiamento. Invece quest'anno uno solo su Gesù, che era quello delle nozze di Cana, il cambiamento dell'acqua in vino, che poneva un po' la questione della necessità o meno, fino a che punto, del realismo nel cambiamento, no? Di come essere realisti, non hanno più vino, lì c'è l'acqua, no? Mentre gli altri, il primo che avevamo visto era il testo degli Atti, della visione di Pietro, ancora una volta la resistenza soprattutto di matrice religiosa al cambiamento, sempre in agguato, no? Cioè la religione, l'esperienza religiosa per sua stessa autocomprensione tende a diventare, come tutte le esperienze umane, un'esperienza che si accumula, no? E accumulandosi fa peso e non lascia cambiare, no? Qualsiasi sia, non è tipico del cristianesimo questo, è proprio l'immagine tanto interiore quanto esteriore, quella del mercante di schiavi in mission che risale la cascata con il bagaglio del proprio passato, no? E da un certo punto di vista può essere interpretato personalmente, esistenzialmente, ognuno di noi si porta dietro il proprio passato e certe volte è un peso infinito, no? Ma anche strutturalmente, no? C'è un accumulo che porta a resistere al cambiamento. Quindi il testo di Atti 10 con la visione di Pietro su puro, impuro, eccetera. E l'altra volta il testo di Prima Corinzi su, diciamo, la struttura relazionale del cambiamento, no? Il cambiamento cambia in realtà in relazione a Dio, al mondo, agli altri, a ciò che accade, cioè il cambiamento non è un valore in sé, non è che uno cambia per il gusto di cambiare, come ogni tanto oggi saremmo tentati anche di pensare, ma di per sé da un punto di vista cristologico la questione è che cambiare non è un valore, ma essere aderenti alla realtà sì, lasciare che la domanda che la realtà ci domandi a nome di Dio. Perché il contrario di questo non è la staticità, ma il narcisismo. Un po' questo in breve sintesi quello che dicevamo la volta scorsa, no? Io credo che personalmente questo sia un grossissimo tema. Spero che tutti abbiate preso in mano, se no vi invito veramente a farlo, quella piccola meraviglia che è l'ultimo documento che Francesco ha pubblicato, Gaudete ed Exultate, enciclica sulla santità, che è veramente destinato a tutti, nel senso che è a molti livelli leggibile, anche a un livello proprio molto semplice, personale, individuale, molto bello. E lui dice: ci sono due grandi pericoli oggi mortali per la santità, e sono uno l'agnosticismo e l'altro il pelagianesimo, no? L'agnosticismo è quello che io adesso dicevo, un po' il narcisismo, cioè il pensare che io so e poiché so basta, non c'è più niente che mi interroga, niente mi raggiunge, niente mi tocca. E il pelagianesimo è il suo fratello gemello ed è io faccio, no? Dato che io faccio le cose giuste, no? E mi sembra che culturalmente sempre più siamo tutti un po' gnostici, un po' pelagiani nella cultura, per cui appunto il mondo è sempre più pieno di persone che ti dicono ma non dovrebbe essere così. Sì, non dovrebbe essere così, ma dato che è così, no? Che cosa facciamo? Ma non è giusto che sia così. Ok, non è giusto che sia così, bene, allora cosa facciamo per fare in modo che non sia così? Ma invece non è giusto che è così, cancella il fatto che sia così. Non so, adesso faccio un esempio molto banale, ma credo che ciascuno di noi nei nostri luoghi di lavoro o di vita si trova a scontrarsi con questa cosa. E quindi questa struttura relazionale. Questa sera un testo che è una parte del capitolo 4 della lettera agli Efesini, che ancora una volta, preparandolo nell'immediato ieri, l'altro ieri, mi dicevo vabbè, ma perché gli devo infliggere queste cose? Nel senso che è un testo bello, ma anche abbastanza complicato. E così, però mi sembra anche che, come dire, che abbiamo diritto di misurarci anche con cose non immediatamente, semplicemente narrative, no? Il titolo che avevo messo per la lezione era Ogni vento di dottrina, che è una citazione che viene dal testo, e che è proprio, non lo so, poi forse qui c'è molto di mio, quindi non prendetelo se vi piace, se no buttatelo, non è niente di grave, ma mi sembra proprio un po' la grande tentazione dei buoni di questi tempi, no? Confondere il cambiamento con ogni vento di dottrina, no? Sia di questi tempi sociopolitici, eccetera, e sia di questi tempi ecclesiali con Francesco, no? Cioè, passa uno da una spiegazione, noi non abbiamo molti strumenti, diciamo, ah sì, sì, no, giusto, bisognerebbe fare così, no? Poi passa un altro da un'altra spiegazione e dice, no, no, giusto, giusto, bisognerebbe fare così, no? E diventiamo tutti un po' incapaci di quello che, di cui invece mi pare di poter concludere alla fine di questo percorso, la scrittura ci dice che il cambiamento ha bisogno. E ogni cambiamento, quanto più radicale, tanto più ne ha bisogno di macrotimia, quello che la scrittura chiama macrotimia, cioè capacità di guardare lontano. La scrittura definisce macrotimia la capacità dell'agricoltore che pianta un ulivo e sa che non ne raccoglierà i frutti, no? Eppure lo custodisce, lo fa crescere, lo innesta, perché qualcun altro raccoglie i frutti, no? Con una sapienza antica. La macrotimia è definita sempre dalla scrittura come, e anche in Efesini se ne parla, come l'attitudine di coloro che custodiscono ciò che sanno non appartenergli e sanno che non dipende totalmente da loro, no? Che dunque fanno del loro meglio, cercano di fare tutto quello che è in loro potere, sapendo che non è proprietà, no? Non è un diritto. E praticamente mi sembra alla fine la scrittura, se io dovessi dire questo percorso che abbiamo fatto insieme, come riassumerlo, direi, ci dice questa cosa qua: i cambiamenti in sé non sono né bene né male, non sono né di per sé giusti né di per sé sbagliati a priori, sono un esercizio di macrotimia, per questo sono importanti nella storia con Dio, perché insegnano la misura, lo sguardo di Dio, no? Perché Dio è uno che guarda lontano, no? Allora, questa è un po' la cornice, e dunque appunto il senso per cui abbiamo deciso di dedicare il weekend di luglio al discernimento, perché l'esercizio con cui si impara a guardare lontano è il discernimento, no? È distinguere, capire, dialogare. Il testo della lettera agli Efesini, molto brevemente, solo per come ripasso per chi lo sa, velocissimo, e informazione minima per chi non lo sa: Efesini è una delle cosiddette lettere della prigionia, che Paolo scriverebbe tra il 61 e il 63, quindi teoricamente nel momento in cui è prigioniero a Roma per la prima volta, lontano dalle sue comunità, un po' depresso, in una situazione di cambiamento, è finito il primo slancio, quello che era cominciato con la caduta da cavallo, diventato discepolo gasatissimo di Cristo, anche in un'età sua biografica piena di energie, molto costruttiva, eccetera, eccetera, ed è posto di fronte a un cambiamento che è la sua vecchiaia, seppur relativamente ai tempi, per noi era un giovanotto, ma rispetto ai tempi era vecchietto, la sua vecchiaia, la sua prigionia, non può più, lui è uno che viaggiava, andava, fondava comunità, tornava, sgridava, teneva tutti sotto controllo, scriveva lettere a tutti, cioè uno molto operativo e anche efficace, grande leader. Si ritrova in prigione, vecchietto, che non sa se potrà ancora viaggiare, che non sa se rivedrà questa comunità e così via. Primo ho usato vari condizionali perché di per sé ormai sono quasi d'accordo tutti gli esegeti che Efesini non è di mano di Paolo, cioè che è scritta, diciamo, a orecchio da qualche discepolo di Paolo su quell'ambito lì, misurandosi con i suoi anni della prigionia, ma probabilmente non è scritta da lui. E probabilmente è come la lettera di San Paolo agli ebrei, che non è di San Paolo e non è agli ebrei, e questa sarebbe più o meno uguale alla lettera di San Paolo agli Efesini, che non è di San Paolo probabilmente e non è nemmeno diretta agli Efesini, ma era probabilmente diretta a un gruppo di chiese dell'Asia Minore, di cui è rimasto il nome di Efeso perché era la città più grande, la comunità anche cristiana più grande, e perché Paolo aveva molti legami con Efeso, quindi per rinforzare l'idea che fosse di Paolo. Ma nasce, è già una lettera circolare, è già una newsletter, non sarebbe più una lettera o individuale o una comunità specifica. Infatti è un po' più generica, ci sono meno questioni puntuali, no? Lettera ai Corinzi c'è un sacco di casi concreti, perché quelli gli hanno scritto dicendogli come dobbiamo fare su questo, come dobbiamo fare su quello, e lui risponde. Invece questa qui è già, vira già verso il catechismo, cioè fa già un'operazione di astrazione. Quindi da questo punto di vista è una lettera più bella delle altre, perché è anche poeticamente più meglio costruita, lì negli Efesini è bellissimo, eccetera. Contemporaneamente è già un pochettino più, si dovrebbe dire tecnicamente clericale, cioè un pochino più, no? Così, boh. Noi cominciamo dal versetto 11, i primi versetti sono proprio, hanno il suono di un'omelia di quelle neanche tanto ben riuscite. Io dunque, prigioniero, motivo del Signore, vi raccomando, uno solo è Dio, eccetera, fa proprio le spiegazioni, no? E poi dal versetto 11 comincia così: ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Non la leggo tutto perché è un po' astratta, la commento mano a mano. Questo versetto 11 è un versetto molto interessante, molto particolare, perché c'è dietro un problema di traduzione gigantesco, nel senso che il greco dice una cosa e il latino dice più o meno la stessa cosa che in greco, ma in modo più ambiguo. Invece tutte le lingue volgari contemporanee, nelle traduzioni ufficiali, quello che vi ho letto è la traduzione della CEI, non traducono il greco, cioè proprio traducono diversamente. Dice egli nella versione italiana, ma nella francese lo stesso, nell'inglese lo stesso, nella spagnola lo stesso: ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, eccetera. Il problema è che il greco dice ed egli ha dato alcuni come apostoli, alcuni come profeti, alcuni come evangelisti, alcuni come pastori maestri. Voi capite che è un po' diverso, perché un conto è dire io ti do di essere, cioè che tu diventi una certa cosa, oppure uno diverso è dire io do alla Chiesa te come maestro, te come profeta. Nel primo caso, che è quello della traduzione ufficiale, diciamo la preoccupazione su di te, che cosa diventi tu; nell'altro caso la preoccupazione sulla Chiesa, no? Tra l'altro la seconda parte di questo piccolo pezzo infatti non funziona nella traduzione attuale: ha dato alcuni di essere, alcuni di essere, alcuni di essere, per preparare i fratelli a compiere il ministero allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Dunque la preoccupazione è la Chiesa. Infatti in greco così dice: egli, Gesù, ha dato alla Chiesa alcuni come apostoli, cioè ha fornito la Chiesa di tutto quello che gli serviva per preparare tutti a compiere il ministero, così. Ora, ovviamente c'è una serie di questioni dietro questa traduzione, ve le risparmio, sono ininteressanti da alcuni punti di vista, ma è chiaro che c'è dietro un tema che almeno per noi e per la nostra riflessione oggi è molto importante, no? E il tema è questo: il centro di questo versetto è ciò che è comune. Egli ha dato alla Chiesa una pluralità, ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri evangelisti, altri pastori e maestri, allo scopo di per preparare i fratelli a compiere il ministero, edificare il corpo, arrivare all'unità della fede fino all'uomo perfetto. Per questi quattro verbi. Cosa voglio dire? Qui c'è il cuore della faccenda di cui siamo andati parlando fino adesso, il cambiamento di fronte a cui le comunità dei primi secoli si trovano, che è il cambiamento radicale, paragonabile al nostro, di passare da una situazione insorgente, di movimento, di ancora una memoria di Gesù molto viva, un po' entusiastica, un po' così. Il cambiamento si fa partire da una pluralità che è per qualche cosa di comune servito da quei quattro verbi. Pluralità verso una situazione comune, che non vuol dire unitaria, appiattita, e che è definita da quelle quattro questioni come scopo: preparare il ministero, eccetera. E qui già, come dire, noi siamo molto interrogati, perché ogni esperienza che noi facciamo del cambiamento, primo, non è finalizzata a un comune, è finalizzata che io capisco, che io so come comportarmi, che gli altri capiscano, che io so spiegargli, no? Il problema è che qui il tessuto è un comune. Primo. Secondo, non parte da una pluralità, noi partiamo da un processo da cui appunto l'errata traduzione che ci ha tutti unificati, quindi noi, come dire, abbiamo il catechismo della Chiesa Cattolica, siamo tutti uguali e faticosamente dobbiamo reimparare la lingua della pluralità, di come si può essere apostoli, profeti, evangelisti, pastori, maestri, tutti per lo stesso comune. Ma questo è un nodo decisivo. Lo dico in un modo, partendo da un altro punto, insomma, ridico la stessa cosa. In fondo noi siamo in una cultura che ha ridotto tutto all'alternativa tra pubblico e privato, e qui in Occidente abbiamo teorizzato e anche praticato la centralità del privato. E poi alcuni hanno pensato la centralità eventualmente del pubblico, però poi questo, quello e quell'altro, varie discussioni. La nostra cultura si dibatte in questo dilemma, no? Il grande cambiamento verso cui in qualche modo siamo appellati, almeno dalla scrittura, è la questione non è tra pubblico e privato, ma tra pubblico e privato e comune. C'è un terzo dato. Il comune non è né privato né pubblico, e lì è l'unico territorio dove la pluralità dei privati ha qualche cosa da fare rispetto a ciò che è pubblico, che è comune. Pensate alle applicazioni che su questo piano potrebbero venire alla nostra vita civile, comune. Mi sembra abbastanza importante la questione. Ma qui c'è un po' di più, perché c'è una preoccupazione, non è un comune qualsiasi questo è il comune dei discepoli di Cristo, che è caratterizzato da quattro questioni: preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo all'unità della fede, fino all'uomo perfetto che raggiunge la misura della pienezza di Dio. Parto al contrario, l'ultimo è l'uomo perfetto che raggiunge la misura della pienezza di Dio. E qui c'è un bellissimo punto d'arrivo, criterio. La perfezione nella storia cristiana è stata letta come perfezione morale, chi è perfetto, chi non sbaglia mai, come perfezione intellettuale, chi è perfetto, chi è onnisciente, chi è onnipotente, Dio solo è perfetto. Qui c'è un'idea di perfezione fantastica. La perfezione è una questione di misura, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Nel cambiamento, se cerchiamo una perfezione morale o conoscitiva, siamo finiti. Bisogna cercare una perfezione di misura, di macro, di largo, di tanto spazio. Anche qui sono le 4:10, quindi non posso, ma mi piacerebbe molto ragionare su questa cosa. Questo sarebbe lo scopo finale, perché anche qui cambiamento, vivere il cambiamento, abitare nel cambiamento, significa anche un po' sapere non dove potrai arrivare, perché non lo sai, né dove tutti devono arrivare, ma cosa tu ti augureresti per te che succeda nel cambiamento. E di per sé viene detto che i cristiani dovrebbero augurarsi la perfezione, l'uomo perfetto, secondo la misura di Dio, che è una misura macro, extra large. E questo attraverso tre questioni: preparare i fratelli al ministero, edificare il corpo di Cristo e l'unità della fede. Noi probabilmente diremmo formazione, preparare i fratelli, cioè bisogna sempre essere in un atteggiamento di training, nessuno nasce imparato, non si può mai fermarsi, bisogna rimanere aperti alla formazione. Edificare il corpo di Cristo, probabilmente noi tradurremo poche chiacchiere, la fare delle robe, proprio edificare, costruire, poi magari smontare, essere pronti a smontare, ma costruire, fare, non chiacchiere. E l'unità della fede, che, come dire, accoglie tutte le pluralità dell'inizio, no? L'unità non è uguale a uniformità, l'unità della fede è un'unità di plurali. E la conclusione dice, il versetto successivo dice: così non saremo più fanciulli in balia delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina. Cioè, il modo per non essere in balia delle onde del cambiamento, per abitare il cambiamento, per non essere trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, è questo qua. Sapere che la perfezione è una misura, non smettere di preparare, fare cose dialogare tra il preparare e il fare cose concrete, edificare in un'unità che è plurale fin dal suo inizio. Adesso ho fatto una traduzione in linguaggio del Novecento, ma questo qui sarebbe l'idea. E allora, qui, siccome l'autore Paolo, chi per lui, dice vabbè, forse era un po' denso, meglio che spiego un po' meglio, dice, aggiunge, perché da qui in poi il testo è abbastanza, tra virgolette, ripetitivo, aggiunge anche delle cose, ma, come dire, è a prova un po' di stupido, continua a ripetere, dice: al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa. Ancora una questione di misura, bisogna crescere. Crescere è cambiare, crescere è prepararsi, ma crescere è anche agire, fare, è il nostro corpo che cresce, ad esempio, crescere in ogni cosa, tendendo a Lui che è il capo, Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se stesso nella carità. Con la chiave di lettura che vi ho detto prima, questo versetto secondo me diventa bellissimo. No? Sì o no? Rileggo? Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa, tendendo a Lui che è il capo, il Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, cioè non ben compaginato perché è tutta una massa unica, ben compaginato e connesso perché è tanti pezzi diversi, che dunque in ogni giuntura devono incastrarsi, devono girare bene, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se stesso nella carità. Cioè, è un piccolo capolavoro. Qui volevo dire una serie di cose, ma una sola la tengo, che è questa, no? Agendo secondo verità nella carità. Questo è uno dei versetti più citati e più mal citati, usati come delle clave, no? Perché la verità nella carità sarebbe che, dato che ti voglio bene, ti spiego quanto sbagli. Questa è la traduzione, che ovviamente, come chiunque abbia avuto a che fare con un qualsiasi essere umano, sa che, come dire, che è una cavolaccia, cioè che è un artificio retorico, non è vero, no? Il problema è che abbiamo un'idea di verità, appunto, che funziona dentro un altro paradigma, no? Ma in questo paradigma, in questa logica qui, in cui sto cercando di muovermi, dico solo il risultato finale, poi se qualcuno vuole dopo magari tutti i passaggi li faccio, ma il risultato finale è: bisogna passare da un'idea di verità che si sa o non si sa a una verità che si fa o non si fa. Verità e carità sono collegate, nel senso non che la verità si fa in termini morali, no? Che sarebbe riportare allo schema di prima. So la verità, ma non la dico, la faccio. No, verità che si fa vuol dire una verità che fa se stessa, che edifica se stessa. Traduco: non ci abbiamo la verità dietro, ce l'ha spiegata Gesù, ce l'ha data e adesso io ce l'ho e se sono un rompiscatole la spiego. Se sono molto coerente la faccio, ma io ho questa verità in mano, no? La verità è davanti a noi, no? La verità è dall'altra parte del cambiamento, oltre il guado, no? Oltre il guado che la storia è. E quindi la verità la costruiamo, no? Domani, stasera festeggiamo Pentecoste, no? Lo Spirito ci condurrà la verità tutta intera, che è una frase che abbiamo tutti ripetuto 100.000 volte, però implica, e forse non lo abbiamo mai visto, che non ce l'abbiamo la verità tutta intera, che è davanti a noi, non dietro di noi, che noi siamo sempre Giovanni Battista, sulle soglie del Vangelo, che il Vangelo è davanti, non è storicamente dietro, e che dunque la verità va fatta, cioè costruita nel riconoscimento della storia che accade tra qui e la fine del tempo, e che la storia non è semplicemente il territorio a cui noi spieghiamo la verità, ma è il territorio che da parte di Dio ci conduce la verità tutta intera attraverso lo Spirito. Se no, veramente si capisce bene, si capirebbe bene perché l'Occidente latino ha dimenticato la figura dello Spirito Santo. Perché se la verità si sapeva, non serviva lo Spirito Santo nella storia. E quindi l'abbiamo messo assolutamente in terz'ultima posizione. Ma lo Spirito Santo invece serve, perché è esattamente colui che ci conduce alla verità tutta intera, cioè colui che ci fa traghettare il cambiamento nella direzione di una verità che non so. E sempre per sottolineare e chiarire, l'autore dice: vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore, no? Quindi, cioè, ok, mi sono spiegato, è abbastanza duro quello che ho detto, abbastanza potente, allora vi dico e vi scongiuro nel Signore, cioè, abbastanza potente, non comportatevi più come i pagani e uno dice che sono dei cattivissimi sul piano morale. No, non comportatevi più come i pagani con i loro vani pensieri, accecati nella loro mente, estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che è in loro e della durezza del loro cuore. Così, diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza. Casomai il comportamento morale sbagliato è l'ultimo sintomo di vani pensieri, cecità, che producono insensibilità rispetto alla storia. E Tobia, Tobia il vecchio, che essendo molto devoto ha vani pensieri, cioè preoccupato solo di seppellire cadaveri, dunque diventa cieco, dunque diventa insensibile. Riesco a rimanere fermi nella propria giustizia, supponendo di avere la verità, e la garanzia di avere vani pensieri, cecità, insensibilità, e dunque finire, nonostante se stessi, il più delle volte a diventare dissoluti. Uno poi fa del suo meglio, è anche buono e fa delle cose tremende. Non so se vi ho persi per strada, però mi sembra veramente molto bello questa logica. Allora, l'autore dice, ok, vi ho detto il succo, vi ho scongiurato, attenzione, che quello che può succedere è diventare insensibili, cioè non raccogliere più la domanda che la storia pone. Cioè, adesso ve lo ridico, ma voi non così avete imparato a conoscere il Cristo. Guardate che questo versetto qua è micidiale, perché il 90% di quello che viene prodotto nelle nostre chiese, se lo fosse rivolto a noi, noi ci romperemmo le scatole. Io ho per anni organizzato incontri per adolescenti a cui se mi avessero invitato come adolescente non sarei mica andata. Allora lui dice, voi non così avete imparato a conoscere Cristo. Cioè, com'è che nel questo grande cambiamento la prima domanda da farsi è una radicale onestà rispetto a se stessi e dire, come e dove questa cosa mi ha toccato, mi ha raggiunto il cuore, mi è sembrata significativa? Perché quello che vale per me vale per tutti, e perché se non convince me non convincerà nessuno, se non tocca me non toccherà nessuno, non importa che sia teoricamente giusto. Voi non così avete imparato a conoscere Cristo. Se davvero gli avete dato ascolto e se in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, non in voi e nei vostri maestri, ad abbandonare con la sua condotta di prima l'uomo vecchio e a rinnovarvi nello spirito della vostra mente, a rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. E qui, come dire, dal punto di vista del nostro tema, fa una connessione bellissima, cioè dice, qual è la vostra esperienza? La vostra esperienza è quella che tecnicamente noi chiamiamo conversione, abbandonare l'uomo vecchio e trovare l'uomo nuovo, cioè un cambiamento. E allora che problema c'è? Se quello che vi ha salvato è un cambiamento, il cambiamento sarà un problema? Forse ci salva tutti. Ci salva nel nostro comune. E dunque poi dice, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità, e uno dice, ok, adesso ci dice come si fa la giustizia e la vera santità, e lui dice una roba fondamentale. Due caratteristiche. Perciò bando alla menzogna, il grande nemico di tutto ciò è raccontare balle a se stessi innanzitutto e poi agli altri, perché è la negazione del principio di realtà. E ad esempio a me fa molto riflettere veramente tanto, che nella tradizione cristiana degli ultimi 200 anni abbiamo avuto un ossessivo culto per la verità concettuale, no? La verità della dottrina, l'ortodossia, la teologia che era pericolosa, eccetera. Ma contemporaneamente non abbiamo stigmatizzato il peccato di menzogna così fortemente come altri. Anzi, a partire dall'ossessione della verità concettuale abbiamo costruito una logica per cui tutto ciò che è spontaneo, passioni, eccetera, eccetera, che è senza mediazioni, è un po' pericoloso. Ora, di per sé funziona il contrario. La verità, se la verità è davanti a noi, l'unica possibilità che ho è di non raccontarmi balle, cioè di essere, fin dove ci riesco, onesto con me stesso e con la realtà. È l'unica possibilità che ho per continuare a camminare verso la misura di Dio. E l'altra cosa dice: adiratevi ma non peccate. È una citazione dell'Antico Testamento ed è curiosa, perché di per sé adirarsi sarebbe un peccato. Cosa vuol dire adiratevi e non peccate? Anche qui ci sono degli occhiali con cui leggiamo dei testi della scrittura che ci funzionano, e per cui uno dice no, ma non bisogna arrabbiarsi, no? Allora, come dire, la logica un po' dissimulatoria di ogni struttura religiosa è: beh, insomma, la menzogna non è poi così grave, non è che uno ha detto proprio una bugia, non ha detto tutta la verità, no? Un po' accennato così, no? E da lì in poi la china. E l'altra è: no, non bisogna mai arrabbiarsi, no? Perché arrabbiarsi è, cioè, sei troppo diretto, sei aggressivo, no? Qui si dice: adiratevi, ma non peccate. Cioè, se ti serve una sana incazzatura, incazzati, va bene. Perché il peccato sta da un'altra parte. Ora, Manuela sostiene che io dico questa cosa qua perché io sono una che si incazza, però può essere che sia un po' una lettura Cicero pro domo sua, però adirati ma non peccati è abbastanza chiaro. E poi dice: non tramonti il sole sopra la vostra ira. Cioè, anche qui è una questione di misure. Uno si può arrabbiare, ma non deve lasciare che la giornata finisca, cioè che il tempo tramuti quell'ira in un veleno, no? Va bene. E poi allora c'è una serie di altri versetti in cui spiega l'inizio del versetto 27: non tramonti sopra la vostra ira e non date spazio al diavolo. Non date spazio al diavolo. Se la questione è la misura, va messo in un cantone, non bisogna, bisogna che non si allarghi. Cioè, bisogna avere la misura di Dio e quindi stringere la misura del male, no? E quindi come si fa? Bisogna cambiare. Chi rubava non rubi più. Nessuna parola cattiva, piuttosto parole buone. Non vogliate rattristare lo Spirito Santo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida, maldicenza, ogni sorta di malignità. Siate benevoli, misericordiosi, perdonandovi a vicenda. È una questione di misura. È una questione di misura. Bisogna stringere la misura del diavolo, del male, e prendere la misura di Dio. E quindi cambiare. Mia nonna avrebbe detto emendarsi, no? Cioè cambiare tutto laddove, se non ci raccontiamo delle storie, scopriamo che il nostro essere e fare cozza contro la realtà, contro gli altri, contro Dio. Allora, personalmente questo testo appunto è un po' complesso, ma spero almeno la chiave di lettura iniziale ci aiuta a vedere dove va a finire, no? Ed è proprio un viatico non troppo emotivo, no? Non troppo consolatorio, tipo versetto dei Salmi che uno si commuove, un po' più sostanzioso al cosa vuol dire abitare un cambiamento, no? cioè stare dentro un tempo in cui non è così facile essere certi di quello che si capisce, sapere con certezza dove sta il bene e dove sta il male, essere così sicuri che quello che si sta facendo serve al bene comune e non solo a me, e così via, no? In un tempo di cambiamento, non capire bene cosa succede, non avere tutti gli elementi della questione, bisogna avere alcuni criteri che ci conducano verso una macrotimia, no? Una misura abbondante, che dunque possa contenere anche la nostra ira, il nostro sdegno, ma che sia garantito soprattutto dall'assenza di menzogna. E mi sembrava appunto un buon viatico in questo percorso di cambiamento. E dunque così, poi vedremo dalla riflessione sul discernimento se riusciamo più concretamente a darci strumenti per abitare il tempo di cambiamento. Da questo punto di vista io credo che però appunto la questione discriminante, almeno nel pratico, poi sia quella che dicevo all'inizio, cioè il vero problema è come fare in modo, il più possibile, che questi modi di abitare il cambiamento siano condivisi, comuni, non semplicemente, cioè individuali ti serve per non confonderti troppo, campare un po' meglio, però, come dire, avere dei luoghi di vita condivisa, sia ecclesiali che non, che condividono un po' gli strumenti per abitare il cambiamento, perché sennò da soli non edifica, no? Non riesce a quindi produrre consonanze intorno al cambiamento.